Ho anche cercato di aumentare lo schermo, il che vuol dire che qualcosa va fuori schermo, ma cerco di spostarlo. Ok, allora cominciamo essenzialmente la questione, studiare forme bilineari e quadratiche. Allora, prima di tutto le motivazioni che abbiamo sono due o tre motivazioni. La prima naturalmente è questa: la forma bilineare studiata l'anno scorso è il prodotto scalare, che ha un sacco di conseguenze, quindi questa è una generalizzazione del prodotto scalare in Rn. E generalizzazione in vari sensi, useremo un campo qualsiasi, non solo R o C, e non chiederemo proprietà così forti come quelle del prodotto scalare. Seconda cosa, ci permetterà di studiare gli zeri di equazioni di secondo grado, gli zeri di equazioni di secondo grado, cioè le coniche o le quadriche, coniche nel piano, quadriche in generale negli spazi. Il motivo della relazione tra queste due cose è essenzialmente che se voi prendete una matrice A, facciamo una matrice quadrata per semplicità, e calcolate x trasposto a x, dove x sono le coordinate di un punto, x con 0, x con n, questo qua è un polinomio di secondo grado. È qualcosa tipo somme aij, xi, x con j, è un polinomio in cui ci sono le cose monomi di secondo grado. Monomi di secondo grado, polinomi di secondo grado, ovviamente sono le cose più semplici possibili dopo i sottospazi lineari che sono definiti da equazioni di primo grado, ok? E cosa ha a che fare con le forme bilineari? Che se voi calcolate, invece che x trasposto a x, calcolate x trasposto a y e pensate questa come una funzione che ad ogni coppia di vettori associa questo polinomio, vi trovate un polinomio somme a ij x con i, y con j. E questo è un polinomio di secondo grado in k di x con x, x con 0, x con n, se volete. Questo è un polinomio che è speciale perché è di secondo grado, ma è di secondo grado perché è di primo grado nelle x e di primo grado nelle y. È biomogeneo di primo grado nelle variabili. Polinomio di secondo grado, lui è in k di le variabili x e le variabili y ed è di grado 1, 1, cioè 1 nelle x, 1 nelle y. In totale omogeneo di grado 2. E queste sono le forme bilineari, queste sono le forme quadratiche. Su per giù. E fare la classificazione delle forme quadratiche ci permette di fare la classificazione delle quadriche, cioè degli oggetti di secondo grado. Terza cosa che ci permette di fare, terza motivazione, è che avendo prodotti scalari, tra virgolette, cioè forme quadratiche più generali, possiamo studiare geometrie diverse da quella euclidea. Questa è la base per vedere i modelli proiettivi delle geometrie non euclidee. Modelli proiettivi di geometrie ellittiche e iperboliche. E non sono gli unici, anzi non sono neanche i primi che sono... Ah, ecco, sì, ho aumentato lo schermo, quindi qualcosa va fuori ogni tanto. Queste geometrie in realtà sono diventate accettate nell'Ottocento quando hanno trovato i modelli differenziali, che sono molto più difficili, ma più espliciti come conti. Invece... noi vedremo i modelli proiettivi che sono molto più facili. e molto più facili anche proprio intuitivamente. Nella seconda parte del corso vedremo anche qualche modello differenziale, ma sono decisamente più complicati. Ok, allora queste sono le nostre motivazioni di base. E, allora vi do le definizioni subito, che sono allora due definizioni in sostanza. Cosa sono le forme bilineari e cosa sono le forme quadratiche? Allora prendiamo V e W, spazi vettoriali sullo stesso corpo K, campo K. E quando dico spazi vettoriali, in linea di massima penso dimensione finita, però le definizioni potrebbero funzionare lo stesso. Allora, una funzione, G da V per W in K si dice, allora forma significa che il codominio è K, bilineare, se no diremmo funzione. D'accordo? Se fosse in un altro spazio vettoriale diremmo una funzione bilineare, diciamo forma bilineare, se, e questo lo sapete già, essenzialmente è lineare in ciascuna variabile bloccata l'altra, è lineare in ciascuna variabile bloccata l'altra. Questo, se volete, è lo slogan. E naturalmente una funzione così manda una coppia di vettori, un vettore V e un vettore W, in questo G di V, W, che è un elemento di K. Allora, lineare in ciascuna variabile bloccata l'altra vuol dire queste due proprietà che sottoscrivo, vuol dire che se faccio G di alfa V più V primo, virgola V doppio, blocco la seconda, viene alfa G di V, virgola V doppio, più G di V, virgola V primo, virgola V doppio. Ok? E dall'altra parte, se bloccate il primo argomento, scrivete beta W doppio più W doppio primo nel secondo, cioè fate una combinazione lineare, il risultato è beta di G V doppio più G di V virgola W doppio primo. Questo per ogni V, V primo, W doppio, W doppio primo. Ah, scusate, alcuni sono, questi sono in V grande, questi sono in W doppio grande e per ogni alfa beta nel campo. Ok? Chiamiamo Bill indice K V per W doppio K lo spazio di tutte le funzioni, di tutte le G da V per W doppio in K che siano bilineari. Allora scoprite subito che questo è uno spazio vettoriale. Dovete definire una somma tra due funzioni di questo tipo che resti dello stesso tipo. La moltiplicazione per uno scalare, cioè quando avete due funzioni G più G primo, dovete fare appunto la somma. La somma per definizione sarà la funzione che calcolata in una coppia di vettori è la somma dei risultati. V virgola W doppio sarà G di V virgola W doppio per definizione più G di G primo di V virgola W doppio. Lo stesso se volete moltiplicare per uno scalare una funzione calcolata in V W doppio sarà semplicemente alfa calcolata in G V doppio. E con queste proprietà vedete subito che è uno spazio vettoriale e quindi la domanda è che dimensione ha. Trovare una base. Ok, questa è la per definizione cos'è una forma bilineare. Notate che a priori non chiediamo nient'altro. Il prodotto scalare aveva molte proprietà in più. Era simmetrico, era non degenera, era definito positivo, aveva un sacco di cose. Su un campo qualsiasi non possiamo chiedere quasi niente. Allora, questa è la definizione di forma bilineare, e l'altra definizione importante è quella di forma quadratica. V spazio vettoriale su K. In questo caso conviene chiedere subito che la caratteristica di K sia diversa da 2, altrimenti le forme quadratiche si comportano un po' male, non vale neanche la pena di definirle. V spazio vettoriale su K, allora una funzione Q da V verso K è una forma quadratica se soddisfa due proprietà. La prima sembra ovvia, cioè quando calcolate Q su alfa V, moltiplicate un vettore per una costante, viene fuori alfa la seconda che moltiplica Q di V. E da questo il nome quadratica, ok? La seconda proprietà è più importante ed è questa, che se prendete la funzione che a VW associa Q di V più W meno Q di V meno Q di W, allora questa è una funzione che va da V per V verso K, una coppia di vettori associa un numero, e questa funzione è bilineare, è forma bilineare. Cioè per definire le forme quadratiche uso le forme bilineari. Se questa forma la chiamate B di V virgola W doppio, allora vedete immediatamente che questa è uguale anche a B di W doppio virgola V, perché se scambiate il posto V e W doppio il conto è esattamente lo stesso. Quindi una forma bilineare possiamo scrivere tra parentesi necessariamente simmetrica, perché potete scambiare due argomenti e non se ne accorge, necessariamente simmetrica. Esattamente come prima, chiamiamo Q K di V l'insieme delle forme quadratiche, l'insieme delle funzioni Q da V in K, tale che è una forma quadratica. Allora, naturalmente anche qui è ragionevole chiedersi se è uno spazio vettoriale, cioè se sapete fare la somma di due forme quadratiche e se resta una forma quadratica, e se potete moltiplicarla per una costante e se moltiplicata per una costante resta una forma quadratica, e così via. Ok, allora abbiamo due definizioni, forme bilineari e forme quadratiche. E la prima cosa naturalmente è capire la relazione che c'è tra queste. E una relazione ovvia è, per definizione, se avete una forma quadratica, lei automaticamente definisce una forma bilineare, perché per definizione lei deve essere una funzione tale che è quadratica, e facendo questo strano gioco, da calcolate sulla somma meno sui due vettori separatamente, deve venire una forma bilineare. Quindi ogni forma quadratica per definizione genera una forma bilineare. E il viceversa è pure quasi vero. Allora, osservazione importante. Se io prendo lo spazio delle funzioni bilineari da V per V in K, notate V per V, cioè usate lo stesso spazio, altrimenti le forme quadratiche non ha neanche senso definirle. Posso mandarlo nello spazio delle funzioni quadratiche di V, forme quadratiche di V, In che modo? Semplicemente prendo la forma G e devo mandarla in una funzione da V in K. Definisco questa funzione vorrei chiamarla Q, però devo ricordarmi che dipende da G. Q su un vettore V per definizione sarà G del vettore contro se stesso, cioè uso la diagonale della forma quadratica. La diagonale di una forma bilineare ci dà una forma quadratica. Se volete, la diagonale. Diagonale perché calcolo su un vettore contro se stesso, cioè calcolo solo sui termini diagonali, non un vettore contro tutti gli altri. La diagonale di G dà una forma quadratica. Perché? Provate a calcolare quanto vale Q di G su alfa per v. Per definizione è la funzione su alfa v virgola alfa v, e vi ricordate che la forma bilineare porta fuori alfa dal primo coefficiente, alfa dal secondo, quindi viene alfa alla seconda per g di v virgola v, e quindi giustamente viene alfa alla seconda per la forma quadratica calcolata in v. Quindi la prima proprietà è giusta. Per la seconda proprietà, cos'è che dovrei calcolare? Dovrei calcolare quanto vale Q di G calcolato in V più W meno Q di G calcolato in V meno Q di G calcolato in W. Giusto? Facciamo il conto. Allora, qua viene G di V più W virgola V più W meno G calcolato in V virgola V meno G calcolato in W virgola W. Però G è una forma bilineare, quindi quando fate tutti gli sviluppi vengono fuori quattro termini. Quali quattro termini vengono fuori? Viene fuori G di V virgola V più G di V virgola W più G di W virgola V più g di w virgola w, e poi c'era meno g di vv, meno g di w w. Risultato, due scompaiono e vi trovate g di v virgola w più g di w virgola v. E la domanda è, questa è una forma bilineare? Se volete fate il controllo a mano, se volete ragionate dicendo che è la somma di due funzioni bilineari, però questa è funzione bilineare. La funzione che manda v, v in questa coppia è funzione bilineare. Notate però che non è la funzione di partenza, non è la g da cui siete partiti. La g da cui siete partiti manda vw in g di vw, d'accordo? È una funzione bilineare, e tra parentesi, se questa funzione volete chiamarla b di v virgola w, vi accorgete subito che è simmetrica. Vuol dire che se calcolate b di v virgola w è la stessa cosa che b di w virgola v, perché scambiate di posto i due termini, ma i due addendi sono proprio gli stessi. Ok, l'altra parte naturalmente, per definizione, se abbiamo una forma quadratica Q, otteniamo una forma bilineare. Giusto? Perché per definizione è una forma quadratica, quando fate quell'operazione Q sulla somma meno Q sui vettori viene una forma bilineare. E questa allora la chiamate la G calcolata rispetto a Q, calcolata in VW, per definizione è è Q di V più W doppio meno Q di V meno Q di V doppio. Per definizione questa è una forma bilineare, va da V per V in K, ogni VW doppio associa a questo. E allora qui nascono un sacco di problemi del tipo: avete due insiemi che sono anche due spazi vettoriali, tra parentesi avete delle funzioni, vi chiedete se sono lineari, vi chiedete se sono suggettive, vi chiedete se hanno un nucleo perché sono lineari e vi chiedete se per caso è un isomorfismo. E naturalmente falso. Perché? Perché le forme bilineari che vengono da forme quadratiche hanno una proprietà speciale, sono simmetriche. Non tutte le forme bilineari sono simmetriche. E però potreste sperare che siano solo quelle, diciamo, cioè che ci sia una biiezione tra forme simmetriche e forme quadratiche. E, è quasi vero, tranne che bisogna chiedere che il campo non abbia caratteristica 2. Allora scriviamo cosa è vero e ve lo lascio come piccolo esercizio se volete. Quello che basta fare naturalmente per fare l'esercizio è calcolarsi delle due funzioni come si fa passaggio al contrario. Diamo un nome a questa funzione. Non gli ho mai dato un nome. È strano dargli un nome, in effetti. Chiamiamo Φ gigantesco, Φ grande. Allora, se volete vedere chi è il ker di Φ grande, per esempio, che cosa è? Sono le funzioni bilineari tali che la forma quadratica associata è 0. Sono le G da V per V in K, tali che quando fate G calcolato in V virgola V, il risultato è sempre 0 per ogni vettore V. Giusto? Ecco, queste meritano un nome speciale, siccome è un nucleo, è un sottospazio vettoriale e si chiamano le forme simplettiche. Le forme simplettiche sono quelle che hanno valore 0 su ogni vettore contro se stesso. Notate che la forma di per sé non è 0, un vettore contro un altro può fare 1, d'accordo? Però ogni vettore contro se stesso fa 0. Allora, queste si chiamano forme simplettiche e loro generano la forma quadratica nulla. La forma quadratica nulla è una forma quadratica. È esattamente il nucleo di questa mappa. Siccome la mappa Φ è suriettiva, la mappa Φ è suriettiva per definizione di forma quadratica. Ogni forma quadratica viene da una bilineare. Attenzione, perché se voi, nel conto che ho fatto prima, se partite dalla forma Q, calcolate la forma associata, che è la G di Q, che calcolata in V doppio, abbiamo visto che è per definizione naturalmente è la Q di V più V doppio meno Q di V meno Q di V doppio. Allora partite dalla forma Q, calcolate questa forma bilineare e dopo di questa forma bilineare andate a calcolare qual è la forma quadratica corrispondente. Cioè dovete calcolare quanto vale G di Q su V virgola se stesso. Cos'è che viene? Devo calcolare questa forma in cui metto V uguale a V doppio. Quindi Q di V più V più V, Q di V più V, meno Q di V, meno Q di V. Che cosa viene Q di V più V? Giusto, devo calcolare questo, no? La funzione bilineare calcolata in VV doppio è questa. Dopo devo calcolare sulla diagonale, cioè mettere V uguale a V doppio, e quindi questo è quello che devo calcolare. Però Q di V più V è Q di 2 volte V. Questo sarebbe Q di 2V. Allora, vedete che in caratteristica 2 ho qualche problema. 2V è 0. E d'altra parte, meno Q di V è meno 2 volte Q di V, che è 0 lo stesso, sparisce tutto. Un po' sgradevole. Però se non siamo in caratteristica 2, cosa succede? Questo è 4 volte Q di V, meno 2 volte Q di V, e viene 2 volte Q di V. Cioè non viene la forma quadratica di partenza. Viene il doppio. E se il doppio è 0, non serve a niente. Cioè queste due funzioni non sono una all'inversa dell'altra in nessun senso. Intanto perché c'è un nucleo, e in secondo luogo perché se fate forma quadratica, forma bilineare, tornate indietro, trovate il doppio della forma di partenza, non trovate la forma di partenza. Ok? Ciò nonostante, esercizio, vediamo dove sta l'esercizio, lo mettiamo qua di fianco. Esercizio. Se la caratteristica di K è diversa da 2, allora possiamo dire subito che avere 2 non ha nessuna importanza, semplicemente prendete la funzione e dividete per 2, così ogni forma va da qualche parte e ritorna a se stessa. Se la caratteristica di K è diversa da 2, allora c'è un isomorfismo. Forme bilineari da V per V in K modulo le forme simplettiche a cui non ho dato un nome, simplettiche da V per V in K, questo è esattamente il chiaro di Φ, il chiaro di Φ grande, cioè sto usando il primo teorema di isomorfismo, è isomorfo alle forme quadratiche su K. E ancora meglio, devo usare una definizione che vi do tra poco, ma in sostanza abbiamo il fatto che le forme bilineari su V per V sono la somma diretta di due spazi, lo spazio delle forme simmetriche sommato con lo spazio delle forme simplettiche e lo spazio delle forme simmetriche è isomorfo a QK di V. In altre parole, questo quoziente qua è isomorfo alle forme simmetriche su V. Adesso vi dico cosa vuol dire. Quindi questo è un esercizio per dopo. Diciamo, dopo che vi ho dato le prossime definizioni, potete fare questo esercizio che è molto facile, però attenzione, serve questa ipotesi. E esercizio più serio per chi ha il coraggio, cosa succede se la caratteristica di K è 2? Cosa succede se K ha caratteristica 2? Bene, allora per fare questo ho dovuto anticipare qualche definizione. Cosa vuol dire che una forma è simmetrica? Simplettica ve l'ho detto, ma dopo lo ripetiamo. Allora, studiare in generale le forme quadratiche rischia di essere dispersivo. E allora uno, quando ha una forma quadratica, la prima cosa che fa è guardare se ha delle proprietà interessanti, quelle a cui siamo abituati per il prodotto scalare. Allora, lista di proprietà possibili per le funzioni, le forme bilineari. e per quanto possibile anche le forme quadratiche, nel senso che spesso queste proprietà si possono dire anche delle forme quadratiche senza passare per forme bilineari. Ok, allora la prima e forse la più importante è questa, non degenerazione. Non degenerazione. Destra barra sinistra e nuclei di G. Allora, abbiamo la funzione G che va da V per W in K ed è bilineare. Allora, uno può pensare, allora intanto proprietà di non degenerazione. Non degenerazione destra. Allora, è questa proprietà. Se G di VW è uguale a 0 per ogni VW appartenente a VW grande, notate che V è fisso. Prendete un vettore di V che ha forma nulla contro tutti i vettori di W. E non degenera a destra vuol dire che allora V è uguale a 0. E viceversa, naturalmente, è ovvio, perché se avete il vettore nullo, la forma è bilineare, il risultato è sempre 0. Ogni funzione lineare manda 0 in 0, manda ogni vettore in 0. Oh, ok. Esercizio banale. La funzione g trattino w è lineare per definizione. Dunque, g di 0, w è uguale a 0 per ogni w. Il fatto che g sia bilineare vuol dire se blocco w è lineare su da v. E tutte le funzioni lineari mandano 0 in 0. Quindi se v è uguale a 0, la forma è nulla, questo è banale. Quello che non è banale è se la forma su v è nulla per ogni w, allora v è 0. Questa è la non degenerazione destra e la non degenerazione sinistra è questa. Se g di v, v è uguale a 0 per ogni v, stavolta, bloccato w, allora W è uguale a 0. Di nuovo, e viceversa, è ovvio. Vi ricordate che il prodotto scalare ha questa proprietà. Se un vettore è ortogonale a tutti gli altri, lui è 0. D'accordo? Però non basta che sia ortogonale a 1. Deve essere ortogonale a tutto lo spazio o a una base. E qui, siccome abbiamo V e W, due spazi diversi, a priori è diverso avere la non degenerazione a destra o a sinistra. E diciamo che non degenere se non degenere sia a destra che a sinistra. Non degenere significa non degenere sia destro sia sinistro. Per esempio, il prodotto scalare è non degenere. Naturalmente capite subito che quello che conviene definire meglio è il nucleo. Il nucleo, diciamo, destro della funzione G, che cos'è? Sono tutti i vettori V tali che G di V virgola W è uguale a 0 per ogni W. Cioè i vettori dove degenera. Vuol dire i vettori tali che la forma è sempre nulla, chiunque sia W. Cioè vuol dire tutta la funzione G di V virgola trattino, questa funzione è identicamente nulla, come funzione da W in K. Allora, questo è quello che si chiama il nucleo destro. Perdon, questo sembra più sinistro che destro. E invece il nucleo destro di G, che cosa sarebbe? Sarebbe l'insieme dei vettori W, tali che G di V virgola W è uguale a 0, questa volta per ogni V in V grande. e cioè tali che la funzione g di trattino w è identicamente nulla come funzione da v in k. E a priori sono due cose diverse, perché questo è un sottospazio di V, questo è un sottospazio di W, quindi sono due sottospazi in due spazi diversi. E naturalmente, che cosa vuol dire che E non degenera a destra? Vuol dire che il nucleo destro è uguale a zero. G è non degenere a destra se e solo se il nucleo destro è uguale a zero, cioè, perdon. Allora, non degenera a destra vuol dire G di V virgola W doppio uguale a zero per ogni W doppio, allora V è zero, d'accordo? Quindi se e solo se il nucleo sinistro è 0. I vettori ortogonali a tutti quelli di V sono 0. E G è non degenere a sinistra se e solo se il nucleo destro fosse la terminologia un po' sfortunata è uguale a 0. Ok, allora vale la pena di scrivere anche perché ci interessa questa proprietà. Quindi lo sapete, ma lo ripetiamo. Nota, se G è non degenere a sinistra, ma scusate un attimo, ho sbagliato. Dunque ho detto non degenera a destra se, quando annulla tutte le cose a destra, forse conveniva invertire questi due, perché questa proprietà è una proprietà che dipende da V, e V è a sinistra qui, e ho sempre fatto confusione fra destra e sinistra, scusate, e quindi qua la terminologia allora è giusta, non è molto importante, scegliete la vostra terminologia. Ok? Se G non degenera a sinistra, sinistra è la parte di V. Parte di V. Significa V è uguale a 0 se e solo se la funzione G di V virgola trattino è identicamente nulla. D'accordo? E la cosa equivalente è V uguale a V primo, cioè due vettori sono uguali se e solo se la funzione G virgola trattino è esattamente uguale alla funzione G V primo virgola trattino, quindi se e solo se G di V virgola W doppio è uguale a G di V primo virgola W doppio per ogni W doppio in W doppio grande. Cioè la non degenerazione vi permette di dire se un vettore è nullo controllando cosa fa contro i vettori di W doppio, o vi permette di dire se due vettori sono uguali guardando cosa fanno quei due vettori contro tutti i vettori di W doppio. Naturalmente basta una base di W doppio. Però l'idea è questa, cioè una forma non degenere vi permette di distinguere i vettori. Due vettori sono diversi se danno forme diverse contro qualche vettore di W doppio. Diciamo, permette di distinguere, se G è non degenere, permette di distinguere, accorgersi che sono diversi, distinguere i vettori vedendo, tra virgolette, che forme hanno contro i vettori di W doppio. Ok? E idem dall'altra parte, idem per non degenere a destra. E, Ok, allora questa è la prima proprietà fondamentale. Quando avete una forma bilineare, la prima cosa andarsi a guardare è se è degenere. Cioè, meglio, se è non degenere, sperabilmente non degenere. Seconda proprietà, e dopo facciamo un intervallo, questa è facile. Se V è uguale a W, facile, però ci sono due definizioni. Allora, diciamo che è simmetrica se G di V virgola V primo è uguale a G di V primo virgola V per ogni V e V primo in V grande. E se V è uguale a V primo, naturalmente la forma va da V per V in K e quindi ha senso scambiare di posto i due vettori. Allora, è simmetrica se ha questa proprietà, è alternante se, vi ricordate cosa vuol dire alternante? L'abbiamo già usato per parlare di determinanti, alternante vuol dire che si annulla sulla diagonale. E allora la forma si dice simplettica. Ed è antisimmetrica se G di V virgola V primo è uguale a meno G di V primo virgola V per ogni V e V primo appartenenti a V grande. Allora, queste sono le tre definizioni ovvie. Se avete due spazi uguali, volete vedere cosa succede scambiando gli argomenti. Allora, è importante capire le relazioni tra queste due tre cose. Allora, relazioni. Naturalmente vi immaginate che l'insieme delle forme simmetriche di V in K è un sottospazio vettoriale delle forme bilineari. Perché 0 è una forma simmetrica. Se fate la forma, due forme simmetriche, fate la somma, resta simmetrica. Se moltiplicate per uno scalare, resta simmetrica. Qui le forme alternanti o simplettiche, se volete, le alternanti su K di V in K, idem, sono un sottospazio, e anche le forme antisimmetriche di V in K sono un sottospazio di Bill. Quindi questi tre sono tutti e tre sottospazi delle forme bilineari da V per V in K. Quindi potreste chiedervi che dimensione hanno tutti e tre. E noi ci chiediamo che relazioni ci sono tra di loro. Allora, e quindi domanda dimensioni. Allora, le relazioni sono queste. E se la caratteristica di K è diversa da 2, allora alternante e antisimmetrica sono equivalenti. Alternante se e solo se antisimmetrica. Ah, forse non conviene dirlo così. Diciamolo in generale, cos'è che è vero sempre? Se una funzione è alternante, allora è sempre antisimmetrica. Giusto? Perché come si fa a dimostrare questo fatto? Se la funzione è alternante, vuol dire che per ipotesi g di v virgola v è uguale a 0 per ogni v. Allora, applicate questa proprietà g di v virgola g di v più v doppio virgola v più v doppio. Perché è l'antisimmetria ha a che fare con due vettori. Quindi questo è uguale a 0 perché è un vettore contro se stesso, per ipotesi. Fate lo sviluppo g di vv più g di vv doppio più g di vw più g di vw doppio uguale a 0, ma questo è 0, per ipotesi di alternante, e quindi trovate che questa somma è uguale a 0, che è esattamente l'antisimmetria. Trovate che g di v, v doppio è uguale a meno g di w, v. Quindi questa cosa è sempre vera. Non abbiamo usato 2, non abbiamo usato nessun numero che non sia 1 o meno 1. Ok? Però il viceversa è vero solo se la caratteristica di k è diversa da 2. Perché? Perché in questo caso, allora, partite da una forma antisimmetrica, cioè prendete una forma g che faccia così, e allora, quando calcolate la forma su gv, se stesso, che cosa fate? Scambiate di posto i due vettori, non se ne accorge, però cambia di segno, giusto? Scambiate di posto i due vettori, cambia di segno, quindi deducete che due volte g di v, v è uguale a 0. Se 2 è diverso da 0, allora g di v, v è uguale a 0. Altrimenti no, 2 è uguale a 0, non deducete niente. D'accordo? Quindi se la caratteristica di k è diversa da 2, alternante e antisimmetrico sono equivalenti. Dunque, se la caratteristica di k è diversa da 2, le forme antisimmetriche sono uguali alle forme alternanti. E, piccolo esercizio, le forme bilineari sono la somma diretta delle simmetriche e delle alternanti. Cioè, ogni forma bilineare si scrive in modo unico come forma di una simmetrica e di un alternante. E invece in caratteristica 2, ve lo dico perché è facile e simpatico, in caratteristica 2 simmetrico e antisimmetrico sono la stessa cosa, perché 1 è uguale a meno 1, 2 è uguale a 0. Invece, scusate, si vede? Invece, se K è caratteristica 2, allora simmetrico è equivalente ad antisimmetrico, che è implicato da alternante, ma non viceversa. Cioè, alternante implica simmetrico, e viceversa è falso. Quindi in questo caso non possiamo avere una decomposizione bilineare come simmetrica alternanti, perché le simmetriche sono un sottospazio delle alternanti. Ok, allora vediamo un attimo a che punto siamo. Dopo l'intervallo vediamo come si fa la decomposizione. Allora, attenzione a questo, d'ora in poi caratteristica di K è diversa da 2 a meno che non dica altrimenti. E allora vediamo la decomposizione bil uguale simmetriche somma diretta alternanti. Dopo l'intervallo, così avete tempo di pensarci, se volete. Allora facciamo 10 minuti di intervallo e poi riprendiamo. Però consiglierei di aprire tutte le finestre per cambiare aria.
L'anno scorso non ho seguito il Giovedì al 2 per vari motivi e quindi vorrei seguire quest'anno, quindi se, da, se vuole mi scrivo anche oggi pomeriggio, se no domani possiamo riattivare il collegamento per farmi vedere su iPad.
Cioè usare il Zoom in diretta?
Sì, se è possibile.
Sì, sì, sì.
E poi ho una domanda da farle sui piani di studio, perché ho letto che lei era il insomma, c'era scritto di scrivere a lei nel caso di dubbi.
Thank you.
Allora, per esercizio, quando prima abbiamo parlato della funzione tra bilineari e quadratiche, avevo calcolato una composizione, provate a calcolare anche l'altra, tanto per, proprio per vedere che in nessun senso sono una l'inversa dell'altra. L'abbiamo già così fatto, ma fatto esplicitamente. E poi notate, quando prima ho usato l'aggettivo simpletica, è meglio usare l'aggettivo alternante, e dopo capirete perché. Ok, allora vediamo due decomposizioni in realtà. La prima è questa: in caratteristica diversa da 2, ogni forma bilineare è somma di una simmetrica e di un alternante. Allora, come si fa? Naturalmente abbiamo la nostra forma da G per V in K, V per V in K, di cui non sappiamo a priori nulla, nessuna proprietà, però vogliamo vedere se lei si scrive come somma di una G simmetrica più una G alternante, dove G con S è simmetrica e G con A è alternante. Come facciamo a trovare G con S e G con A? L'idea è che quando voi calcolate G su un vettore VW doppio, dovrebbe essere G con S di VW doppio più G con A di VW doppio. E quando calcolate G e scambiate di posto i due arnesi, i due argomenti, allora dovrebbe essere la G simmetrica, che però resta se stessa. Qui dovrei scrivere V doppio virgola V, ma per ipotesi asimmetrica, e quindi resta uguale. E qui dovrei scrivere la G alternante su W doppio V, che però per ipotesi voglio che sia alternante, quindi è meno G con A di V doppio. Quindi da queste pretese ricavate immediatamente chi deve essere G con S. G con S di V doppio, per definizione, cioè vedete questo sistemino, fate la somma delle due uguaglianze, sparisce G con A, e vi resta che G con S deve essere G di V virgola V doppio più G di W doppio virgola V diviso 2. Questo diviso 2, cioè due volte questo uguale a quella somma, vi dice che in caratteristica 2 non avete niente, avete 0 uguale a 0. E G con A di V virgola V doppio deve essere il G di V virgola V doppio tolto G di W doppio virgola V, è sempre diviso 2. Fate la differenza delle due equazioni, sparisce G con S, vi resta G con A. Queste sono le uniche possibili definizioni. Ovviamente G è la somma di queste due, G con S più G con A, perché le abbiamo trovate così. Resta da vedere che G con S è simmetrica e allora lo controllate a occhio. Se scambiate V con W doppio, nella definizione avete che si scambiano i due addendi, G di V doppio, G di W doppio V, però la somma è la stessa, diviso 2 fa la stessa, e G con A è alternante, perché quando scambiate i due fattori V con W doppio dovete cambiare il segno per ritornare alla stessa formula. E quindi questo è facile. E quindi in caratteristica diversa da 2 ogni forma bilineare si decompone in modo unico come la somma di una simmetrica e di un alternante. Questo è molto simpatico ma estremamente inutile, nel senso che non potete dedurre le proprietà di G dalle proprietà delle forme simmetriche alternante che la compongono. Le due forme possono avere certe proprietà e G non averle e viceversa. Quindi non è molto utile, però vi dice comunque, se studiate tutte le forme simmetriche e tutte le forme alternanti, mettendole insieme riuscite a capire tutte le forme quadratiche, ma non è che le proprietà si trasmettano in automatico. Allora, questa è la prima decomposizione importante. E cos'è che non si legge?
Dopo definizioni.
Dopo queste?
No, uniche possibili definizioni.
Ovviamente G uguale GS più GA. E le abbiamo costruite in quel modo, ovviamente. Questa era un'abbreviazione. Mente si scrive così. O almeno lo scrivevano così quando insegnavano a scrivere velocemente. Come si chiamava? Stenografia? Non mi ricordo più. Ok, c'è un'altra cosa estremamente importante, un'altra decomposizione molto importante, forse più importante di questa, che è la seguente. Se G è simmetrica o alternante, allora il nucleo destro è uguale al nucleo sinistro. I nuclei destro-sinistro sono uguali. Se è simmetrica è ovvio. Se è alternante anche perché il fatto che una cosa sia zero o il suo opposto sia zero è lo stesso. D'accordo? Quindi se G è simmetrico alternante, i due nuclei destro e sinistro sono uguali, lo chiamiamo il nucleo di G, diciamo Ker di G, che è un sottospazio di V, e V si scrive come il nucleo di G, somma diretta V', dove V' è un complementare qualsiasi di Ker G, un sottospazio complementare dentro a V. Allora, la funzione G è ristretta a V' è non degenere. E questo è estremamente importante perché in sostanza noi possiamo calcolare il nucleo dell'applicazione bilineare, se è simmetrico alternante, prendere un complementare, un sottospazio complementare e studiare la funzione su quel sottospazio. E, sul nucleo è tutto zero e quindi conosciamo la funzione conoscendola su un sottospazio complementare. Con questo possiamo veramente ridurci a studiare le funzioni non degeneri. Le funzioni in generale saranno semplicemente un nucleo, somma diretta con una non degenera. Però il nucleo è unico, il spazio complementare no. Nota, Ker G è unicamente definito. Lo spazio complementare invece no. Ciò nonostante, se conosciamo tutte le funzioni non degeneri, automaticamente basta aggiungere un nucleo su cui sono zero e conosciamo tutte le funzioni bilineari. Comunque, possiamo ridurci a studiare le funzioni non degeneri. E allora ci sono due nomi importanti qua che sono universali. Se una funzione è simmetrica non degenere si chiama una norma, invece se è alternante non degenere si chiama simplettica. Norma significa simmetrica non degenere. E simplettica, forma simplettica, significa alternante non degenere. E Questi si chiamano gli spazi normati, cioè gli spazi con una norma. Questi si chiamano gli spazi simpletici. Il nostro scopo principale è classificare gli spazi normati, classificare gli spazi simpletici, vedere tutti i possibili le forme canoniche possibili per questo tipo di spazi. Ok, quindi il riassunto qui è: notate, quando usiamo V uguale a V doppio, le proprietà di simmetria o di alternanza permettono di vedere un unico nucleo, separare la parte degenere, separare una parte non degenere e studiare quella. Ero incerto se passare agli esempi o dirvi l'ultima proprietà che mi interessa. Diciamo l'ultima proprietà: se V è uguale a V doppio e K è un campo ordinato, per esempio Q è un campo ordinato, R è un campo ordinato, non C, non campi finiti. Nessun campo finito o di caratteristica finita può essere ordinato. Allora, se è un campo ordinato, possiamo dire cosa vuol dire che una funzione è definita positiva o definita negativa, o semidefinita positiva negativa. Sono quattro definizioni. Allora, G si dice... semidefinita positiva, oppure definita positiva, oppure semidefinita negativa, oppure definita negativa. Allora qua possiamo mettere il maggiore uguale, forse, a seconda che si abbia G di V virgola se stesso, un vettore contro se stesso, allora maggiore o uguale di 0 per ogni vettore V, maggiore di 0 per ogni V diverso da 0, perché naturalmente sul vettore nullo sarà sempre 0, ovviamente. Poi semidefinita negativa vuol dire minore o uguale di 0 per ogni V, anche qualche vettore non nullo eventualmente, questa vuol dire minore di 0 per ogni vettore V diverso da 0. Allora, queste sono le quattro definizioni. Per esempio, definita positiva vuol dire la forma calcolata in V virgola se stesso è sempre maggiore di 0 se il vettore non è 0. Ok? Questo ha senso solo nei campi ordinati, perché solo nei campi ordinati potete dire chi è positivo, chi è negativo, chi è maggiore di 0, insomma. Allora, nota, se G è definita positiva oppure negativa, allora è non degenere. Dovreste fare un veloce controllo mentale. Cosa vuol dire non degenere? Vuol dire che se G di V virgola V doppio è uguale a 0 per ogni V doppio, allora V deve essere 0. Ma in particolare, se è uguale a 0 per ogni V doppio, G di V virgola V è 0. E se la forma è definita positiva, questo vuol dire che il vettore deve essere nullo, perché tutti i vettori non nulli hanno forma positiva, strettamente. Lo stesso se è definita negativa. La cosa importante è che viceversa è completamente falso. Una forma può essere non degenere e non essere definita né positiva né negativa. Quindi attenzione. Naturalmente sarebbe bene fare un esempio Dopo faccio esempi praticamente universali, però qui potremmo fare un esempio. Non so, da R2 per R2 in R. Prendiamo due vettori, x1 x2, y1 y2, e li mandiamo, per esempio, se facessi la somma x1 y1 più x2 y2 sarebbe il solito prodotto scalare, quello sappiamo che è positivo, giusto? Facciamo la differenza, x1 y1 meno x2 y2. E si vede quasi subito che questa è non degenere. E però se guardate il vettore E1 contro se stesso viene mandato in 1, se guardate il vettore E2 contro se stesso dovrebbe essere mandato in meno 1. Però è non degenere questo piccolo esercizio, ma dovreste accorgervene quasi subito. Se volete un indizio, questo ha a che fare con la matrice 1-1-0-0, perché moltiplicate il vettore, per esempio, x1 x2 da questa parte per il vettore y1 y2 da questa parte. Se fate quel prodotto viene esattamente quel polinomio. E a questo punto dovreste accorgervi quasi subito, diciamo, che se un vettore fa 0 contro tutti gli altri, lo moltiplicate per il vettore e con 1 e fa 0, lo moltiplicate per e con 2 e fa 0 e avete trovato 0. Quindi non degenere, ve lo lascio ed è facile. Quindi cosa molto importante è questa: se una forma è definita e non degenere, il viceversa è molto falso. Ci sono molte forme non degeneri ma non definite, e questo ci sarà molto importante. Questa è una nota. A cosa serve che una funzione sia definita positiva? Che una funzione bilineare sia definita positiva? E se G è definita positiva, allora con la stessa dimostrazione che abbiamo usato per il prodotto scalare si trova con la stessa dimostrazione una disuguaglianza di Cauchy-Schwarz del tipo g di v, w elevato alla seconda è minore o uguale di g v, se stesso che moltiplica g di w, v. Ricordate Cauchy-Schwarz: il quadrato del prodotto scalare è minore o uguale del prodotto delle norme. In questo caso non parliamo di norma, ma la disuguaglianza è la stessa e le conseguenze sono le stesse, quindi si può fare una teoria norme, angoli eccetera eccetera come negli spazi euclidei. Avere una forma bilineare definita positiva dà esattamente le stesse conseguenze che avere il prodotto scalare nel campo. E anzi vedremo essenzialmente che la forma canonica di una forma definita positiva è esattamente il prodotto scalare, nella classificazione proprio. Allora, domanda: se G è definita negativa, possiamo fare qualcosa del genere? provate a pensare cosa viene fuori. E invece nota importante, questa è un po' più difficile da digerire, diciamo, ma è abbastanza importante pensarci. Nota: se G è definita positiva e W è un sottospazio di V, allora G ristretta a W, che è una funzione da W per W in K, è definita positiva. Allora, questa non dovrebbe essere una sorpresa, perché se la funzione è positiva su ogni vettore, la calcolate sui sottospazi, i vettori sono comunque quelli, la funzione è comunque definita positiva. Però, se G è non degenere e W è un sottospazio di V, non è vero, non è detto che G ristretta a W sia non degenere. Quindi bisogna stare molto attenti. Se restringete una forma non degenere a un sottospazio, può darsi che diventi degenere. Allora anche qua potrebbe aiutare un esempio. Pensiamo sempre k alla seconda in k alla seconda in k, tanto per fare esempi facili, e prendiamo una funzione che manda due vettori x1 x2 y1 y2, li manda in un prodotto in cui si prende x1 x2, lo si moltiplica per una matrice del tipo 0 0 1 1 e poi lo si moltiplica per i vettori y1 y2. Allora il risultato cos'è che viene? X1 per y1 è moltiplicato per 0, x1 per y2 è moltiplicato così per 1, poi mi pare che ci sia x2 per y con 1 e basta. Qua te fare il conto. Allora questa forma è non degenere, perché per esempio se faccio x1 x2 contro tutti i vettori uguali a 0, implica, per esempio se faccio g di x1 x2 contro il vettore con 1 fa 0, e se faccio g di x1 x2 contro il vettore e con 2 farà 0 lo stesso. E vi accorgete che questo dovrebbe essere, penso che sia x con 2 uguale a 0 e questo x con 1 uguale a 0. E allora il vettore è 0. Quindi è non degenere, però se prendete G ristretta al sottospazio generato da e con 1, allora è una funzione da e con 1 per e con 1 in k. Beh, ma questa funzione è proprio la funzione nulla.
Potrebbe tirare ancora un po' di scatola.
Grazie. È utile dirlo perché l'ho ingrandito sullo schermo. E questa è proprio la funzione nulla, il che vuol dire g ristretta al sottospazio e con 2 è degenere. Quindi abbiamo una funzione non degenere sullo spazio che ristretta un certo sottospazio invece è degenere. E questa che può sembrare una fregatura invece è una cosa estremamente importante, utile intendo dire. Ok, allora abbiamo un quarto d'ora e facciamo qualche esempio. Allora, primo esempio, il prodotto scalare su un campo K qualsiasi. Prendete K alla N per se stesso, lo mandate in K, semplicemente prendete un vettore, un altro vettore e fate G di V, V, due punti uguale, V trasposto moltiplicato V doppio. Come dicevo, quando avete una funzione bilineare vi chiedete subito che proprietà ha. Naturalmente questa G è non degenere. Perché non degenere? Perché se G di V, V doppio è uguale a 0 per ogni V doppio, allora usate come V doppio e 1 puntini puntini e con N. E uno alla volta vedete che tutte le coordinate di V sono 0. Quindi G è non degenere. G chiaramente è simmetrica. Se scambiate V e V doppio, se questo ha coordinate X e questo coordinate Y, questa roba qua è somme XI, Y con I. E se K è un campo ordinato, G calcolato in V, V è una somma di quadrati, quindi sarà positivo. Se K è ordinato, sarà anche definita positiva. Definita positiva, ok? E per dire se è definita positiva bisogna supporre che il campo sia ordinato, altrimenti non ha senso. Ok, naturalmente col prodotto scalare noi abbiamo fatto un sacco di teorie, abbiamo fatto gli ortogonali, gli spazi ortogonali, decomposizione ortogonale, proiezioni di simmetrie ortogonali e così via. E quello che dovete aspettarvi è che tutte queste nozioni le vogliamo generalizzare non solo al prodotto scalare ma a tutte le forme bilineari. Solo che per esempio, quando si calcola l'ortogonale, noi di solito siamo abituati, abbiamo un sottospazio, l'ortogonale è un complementare. Questo è vero per il prodotto scalare, non è vero in generale. E allora bisogna stare attenti, bisogna capire qual è il criterio per capire se l'ortogonale si comporta bene per quella fissata forma. Allora, il secondo esempio serve per farvi capire che non è solo geometria. Allora, se prendete come spazio vettoriale le forme, le funzioni, diciamo C0 continue da un intervallo, e naturalmente c'è chi usa meno 1, 1, c'è chi usa 0, 1, valori reali, funzioni continue da un intervallo compatto in R. Allora possiamo definire G da V per V in R prendendo due di queste funzioni, φ e ψ, e appiccicandogli l'integrale su quell'intervallo di φ di x per ψ di x in dx. Prego.
Cos'è un intervallo compatto?
Avete fatto analisi 1? Penso che abbiate fatto gli intervalli compatto vuol dire chiuso limitato sui reali. E i compatti dove vale il teorema di Weierstrass, cioè che le funzioni continue hanno minimo e massimo assoluti. E non avete mai usato la parola compatto in analisi 1? E il teorema di Weierstrass? Prego? Chiusi limitati, ok. E compatto in R vuol dire chiuso limitato. Ok, questa è una forma bilineare simmetrica definita positiva. Notate che lo spazio qui ha dimensione infinita. Questo vi permette di definire una distanza tra due funzioni. Prendete due funzioni, fate la differenza e calcolate la forma bilineare e la forma quadratica sulla differenza delle due funzioni. Questo vi permette di avere una misura di distanza tra le funzioni. D'accordo? Questo di per sé è uno spazio di dimensione infinita, però potete cominciare ad usare tecniche sia di geometria sia di analisi, perché se avete una distanza per misurare la distanza tra funzioni, potete calcolare i limiti tra funzioni. È forma bilineare simmetrica definita positiva. Ci sono un sacco di variazioni di questo, perché uno potrebbe, oltre a moltiplicare le funzioni tra di loro, naturalmente, perché è bilineare? Perché voi sapete che l'integrale è funzione lineare sull'argomento, quindi se fissate φ e φ mettete la somma di 2, viene la somma di due integrali. D'accordo? È ovvio. Ovvio dalle proprietà che conoscete degli integrali. Di questo esempio si possono fare un'infinità di variazioni mettendo nel prodotto quello che gli analisti chiamano un nucleo, cioè una funzione fissa per cui moltiplicate. Per esempio, uno potrebbe mettere e alla x quadro, per dire. Viene un'altra funzione che misura altri tipi di distanze tra le funzioni. E quindi questa cosa può essere complicata a piacere, diciamo, mettendo lì una qualche funzione k di x con certe proprietà, che sia positiva, perché altrimenti rischia di mettere le aree un po' sopra, un po' sotto e fare zero senza che le funzioni siano zero. E quindi notate che quello che faremo lo potete ritrovare in analisi, in calcolo numerico. In calcolo numerico si usano un sacco queste cose per fare i polinomi ortogonali. Allora, terzo, e questo è un non esempio. E se prendete la funzione da K3 per K3 in K3, che è il prodotto vettore è una funzione n lineare, in questo caso 2 lineare, quindi è bilineare, ma non è una forma, perché il codominio non è k. È bilineare, non una forma. Però, esempio un po' strano, se volete, se prendete da k alla seconda per k alla seconda in k il determinante, cioè prendete due vettori x1x con 2, y1, y2 e calcolate il determinante della matrice x1x con 2, y1, y2. Questa, il determinante 2 per 2 è bilineare, perché il determinante è n lineare ed è alternante. Quindi questa è una funzione bilineare, alternante, non degenere, fate controllare. Ok, allora questi sono esempi per curiosità, per così dire. Invece l'esempio fondamentale è il seguente. 5 forme bilineari associate a una matrice. Forme bilineari associate a matrici. Allora, se A è una matrice n per m coefficienti in un corpo k, allora la funzione k alla n per k alla m in k, che prende un vettore v un vettore W doppio. Qui sto usando gli spazi standard, quindi V è veramente un vettore X1, X con N, e W doppio è veramente un vettore Y1, puntini puntini, Y, M. Giusto? E mando questo in G associato alla matrice A, che calcolato in V doppio per definizione è V trasposto moltiplicato A moltiplicato W doppio. Dovrebbe essere giusto, perché prendete il vettore x1 xn, lo moltiplico per una matrice A che ha quante righe? Esattamente n, giusto? Quindi posso moltiplicare quello per le righe e il risultato viene una riga lunga m. Questa è la matrice. E allora lo moltiplico per il vettore y1 ym e il risultato viene un numero. E questo numero è somme su i, somme su j, a i j, x con i, y con j, penso. Ecco, allora questa è una forma bilineare. Che naturalmente dipende dalla matrice A, quindi le sue proprietà dipendono dalla proprietà della matrice. E certamente è una forma bilineare perché il prodotto di matrici è associativo, perché il prodotto di matrici, qui moltiplico matrici vettore riga per matrice, è associativo. Volevo dire è distributivo. Per esempio, se calcolo G con A di V più V primo virgola V doppio, cosa devo fare? Devo fare V più V primo trasposto per A per V doppio e uso la distributività di questo contro questa. Quindi viene V per A V doppio, V trasposto, scusate, per A V doppio più V primo trasposto per A V doppio, quindi viene esattamente la somma G di V V doppio, G con A di V V doppio più G con A di V primo V doppio. Ovviamente tutte le proprietà di questa forma bilineare devono discendere da proprietà della matrice in questione. Le proprietà di G con A dipendono dalla matrice A. Per esempio, se la matrice è 0, la funzione è 0, poco utile. Però bisogna imparare a riconoscere, a seconda della matrice, le proprietà corrispondenti della funzione. Per esempio, che cosa vuol dire che G con A è non degenere, diciamo a sinistra, cioè dalla parte di Kn? Allora, cosa vuol dire? Vuol dire che se avete V per A per V doppio, V trasposto per A V doppio, uguale a 0 per ogni V doppio, allora dovete dedurre che V è uguale a 0. Giusto? V è l'incognita in questo caso. Avete un sistema che vi dice V trasposto moltiplicato per un po' di colonne è uguale a 0. Per dedurre che V è uguale a 0, cosa vi serve? Vi serve che quel sistema lineare che avete, che a priori sembra che abbia infinite equazioni, però in realtà vi bastano le equazioni del tipo A e con 1 uguale a 0, poi A e con 2 uguale a 0 e così via, e con m uguale a 0. Vi basta controllare su una base, perché tanto la funzione bilineare, se su una base fa 0, su tutte le combinazioni lineari fa 0. Okay? Da questo sistema vorreste dedurre che v è uguale a 0. Cosa deve succedere? non degenera a sinistra se solo se questo implica V uguale a 0, questo è equivalente a dire che il rango della matrice A deve essere tale che quando guardate quel sistema avete abbastanza equazioni da uccidere il vettore V. Il rango della matrice A dovrebbe essere maggiore o uguale di n. E potete vedere se è vero. E non degenere a destra, GA è non degenere a destra, penso se e solo se il rango della matrice A è maggiore o uguale di m. Ragionamento contrario, l'incognita diventa W, per uccidere W dovete avere almeno m equazioni indipendenti. E quindi se A è quadrata, G con A è non degenere, grazie, è non degenere se e solo se la matrice A è non degenere, che vuol dire il rango di A è uguale a n, che vuol dire il determinante di A è diverso da zero. E allora, siccome il tempo sta per finire, vi dico che questa è la proprietà di non degenerazione. E quali altre proprietà avevamo visto? Simmetria e antisimmetria. Allora, questa è molto facile, quindi ve la lascio per esercizio. Aspettate, vediamo se posso scrivere lì. No. Scrivo un po' sotto. Secondo. Non cercate di copiare, cercate di rifare il ragionamento, perché capire se il rango deve essere m o n minore o uguale, casino. Secondo, G con A è simmetrica barra alternante se e solo se, esercizio per voi, la matrice A è simmetrica o antisimmetrica. Questo è molto facile. E terza cosa invece, questo è piuttosto difficile, chiedersi quando è che G con A è definita positiva. E questo ci arriveremo tra un paio di lezioni. Più difficile. Ci arriveremo tra un paio di lezioni a capire quali proprietà della matrice A corrispondono al fatto che la funzione bilineare corrispondente sia definita positiva. Ed è una cosa estremamente importante, perché la userete in analisi per fare minimi e massimi di funzioni più variabili. Quindi vedremo il criterio, diciamo, che poi userete in analisi per calcolare minimi e massimi di funzioni più variabili, riconoscere. Ok, allora ci fermiamo qua, giusto? E noi ci vediamo giovedì alle 3:30 e sarebbe bene avere queste definizioni completamente chiare, soprattutto l'esempio delle matrici. Fatevi qualche esempio, per esempio il prodotto scalare a matrice identica.